4 mattino con Giulia Crivelli.
Bravo Spezia, ma la Crivelli è top.
Oh, aiuto. Buongiorno a tutti da Giulia Crivelli e benvenuti a 24 mattino. Come ampiamente annunciato, mio malgrado, sono appunto in questi due giorni e poi lunedì qui al posto di Simone, in questo studio dove ci sono 18 gradi, perché è la tipica temperatura da studio occupato da uomini. Adesso io ho alzato, ma se mi vedete, chi ci guarda in diretta, perché sapete che c'è anche la diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook, sul sito e persino sull'app della radio, magari mi vede un po' freddolosa, anzi volevo recuperare una sciarpa, ma la ragione è questa. Comunque adesso ho alzato, qui è molto veloce il riscaldamento. Come sapete, il numero 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, i nostri canali social, Twitter, Facebook e Instagram. Sarà sicuramente una giornata da seguire con attenzione, perché c'è questo appuntamento nel quale tra l'altro entreremo nel dettaglio nella seconda parte di questa prima parte, quindi verso le 6.45 c'è un consiglio straordinario europeo convocato a Bruxelles. I leader dell'Unione Europea si incontrano per questo vertice per discutere se o no continuare, ma la risposta pare essere sì, il continuo supporto all'Ucraina e soprattutto la difesa europea, dopo le parole della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che è da domenica, diciamo, da quando c'è stato il vertice straordinario convocato da Keir Starmer, premier britannico, a Londra, parla di questo piano, lo ha dettagliato, ci sono già molte reazioni e cominciamo a sentirle, perché Giorgia Meloni sarà presente a questo vertice europeo, ma sappiamo nella sua coalizione ci sono posizioni diverse, quindi cominciamo a sentire quella di Antonio Tajani, che oltre a essere vice premier è anche ministro degli esteri ed è il leader di Forza Italia, e su questo tema della difesa europea.
Ognuno ha le sue opinioni, io sono favorevole, non è nel programma di governo l'industria, noi abbiamo la difesa europea, noi siamo sempre stati, lo ribadiamo, io sono favorevole alla difesa europea, sono europeista, convintamente europeista, e se fossi convinto che questo sia un governo anti-europeo, non farei parte di questo governo. Siccome sono convinto che questo governo fa sempre delle scelte che vanno nella direzione dell'unità dell'Europa, sostengo l'azione del governo.
E vedremo quale sarà l'azione del governo o chi la interpreterà, diciamo così, perché vedremo che cosa dirà Giorgia Meloni, se dirà qualcosa subito dopo il vertice, durante, che cosa trapelerà, perché Tajani parla del governo, però all'interno del governo ci sono, abbiamo detto, posizioni diverse, e sentiamo in particolare quella dell'altro vice premier Matteo Salvini, nonché ministro delle infrastrutture, nonché leader della Lega, ma poi sentiremo anche posizioni leggermente diverse della Lega, ma anche su altri temi. Ma sentiamo le parole di Matteo Salvini.
Per tornare all'incontro Trump-Zelensky, ecco, l'interesse nazionale non è quello probabilmente di fare alcune decine di miliardi di euro di debito per andare a comprare all'estero nuovi armamenti. Quindi io penso che l'interesse nazionale possa essere diverso. Sicuramente si potenziare il settore difesa, abbiamo industrie d'eccellenza, pensiamo a Leonardo, pensiamo a Fincantieri, quindi remunerare meglio e assumere di più forze armate e forze dell'ordine.
E comunque siamo sempre lì, a me fa molto effetto e rifletto su queste nuove pulsioni all'investimento nella difesa. Avete sentito, comprare armi, fare debito per comprare armi, tutto in una logica di deterrenza, lo ripetono tutti, perché nessuno credo in Europa che le armi servano per difendersi da eventuali guerre, quindi tutto in una logica di deterrenza. E sono passati quest'anno, tra l'altro, un anniversario bello tondo, le decine di anni che sappiamo dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, abbiamo avuto in mezzo la Guerra Fredda, dove la deterrenza era il meccanismo principale, in particolare tra il blocco occidentale e la NATO, nata poi appunto dopo la Seconda Guerra Mondiale, e l'ex Unione Sovietica, e la deterrenza tra questi due blocchi, il riarmo nucleare di cui si sta di nuovo parlando, e adesso siamo di nuovo in una logica di investimenti per appunto la deterrenza. Ma a proposito della difesa, visto che se dovranno essere investiti, se dovrà essere investita una percentuale maggiore del PIL in difesa e dovrà essere maggiore il contributo di ogni paese della NATO alla NATO, se bisognerà fare debito comune o se alla fine ogni paese potrà scegliere se fare questo debito, e quindi tiriamo in ballo il ministro dell'economia Giorgetti e sentiamo che cosa ha detto ieri. Non è uno di quei ministri che diciamo ama fare dichiarazioni su tutto, ma su questo tema evidentemente, oltre ad avere un'opinione, si è sentito giustamente chiamato in causa, e quindi sentiamo cosa ha detto ieri.
Io credo che in questo momento bisogna mantenere in qualche modo il sangue freddo, ragionare, giustamente prendersi i nostri impegni, però attenzione, non entrare nella sindrome che ha fatto sì in altre epoche che magari andassimo a comprare montagne di vaccini tutti allo stesso momento con prezzi incredibili, naturalmente poi buttandone via una parte, oppure tutti insieme andavamo a comprare il gas portando il prezzo del gas alle stelle. Ecco, questi errori clamorosi fatti dalla caos e dalla confusione, per favore, dovrebbero essere quantomeno evitati.
Che appello sensato e di buon senso, e speriamo naturalmente che appunto innanzitutto tutti aspettino magari 10 secondi prima di parlare, e poi che ci sia sicuramente buon senso. Parliamo anche di questo piano. Oggi forse Ursula von der Leyen sarà più chiara, non ci spero particolarmente perché io devo ancora capire quella metafora che ha usato. L'abbiamo fatta sentire a 24 mattino lunedì, è passata un po' così sotto traccia, ma io vorrei, se mai incontrassi Ursula von der Leyen, capire che cosa per esempio intendeva con la metafora dell'istrice di acciaio, che lei è una metafora che ha usato per indicare quello che lei vorrebbe diventasse l'Ucraina, un'istrice di acciaio indigeribile per eventuali invasori. Vorrei sapere cosa ne pensano gli ucraini di essere trasformati in un'istrice di acciaio. Però siccome questo piano per la difesa europeo ha cominciato a prendere forma dalle dichiarazioni dei giorni scorsi di Ursula von der Leyen, ovviamente, oltre alle reazioni delle tre forze di governo e del governo, ci sono le reazioni dell'opposizione, in particolare quelle del PD, che naturalmente, anche qui viene da dire, si spacca su questo. Quindi si spacca non soltanto l'opposizione. Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, è stato chiarissimo da molti giorni, ma potremmo dire da sempre, sulla questione dell'eventuale riarmo. Ma sentiamo Elly Schlein sul piano della difesa della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
Gli strumenti proposti ieri purtroppo sono molto più incentrati sul agevolare la spesa di difesa nazionale che non sul creare le basi davvero della difesa comune europea.
Tele volte, e qui a Radio 24 insomma Paolo Mieli e Simone Spezia ne parlano in modo a volte scherzando e sempre meno con tono sempre meno scherzoso da quando è diventata una questione ufficiale questo tema dell'esercito europeo, della difesa europea. Ogni volta che se ne parla, e nelle parole ancora una volta per esempio della segretaria del PD Elly Schlein, come se veramente l'Unione Europea fosse una cosa sola. Sappiamo, questo almeno credo io, che il problema principale dell'Unione Europea è che è una ci sono 27 teste, 27 posizioni diverse, c'è il nodo da sciogliere, e vedremo se in questa seconda commissione von der Leyen si succederà del voto a maggioranza invece che all'unanimità. Quindi la difesa europea, qui torniamo sempre al tema della difficoltà dell'Unione Europea di agire come un'Unione Europea. Ma sentiamo, abbiamo detto il PD si è staccato, sentiamo Guerini sul piano di Ursula von der Leyen.
È necessario perché bisogna fare un passo in avanti sulla costruzione della difesa europea, è un'esigenza ineludibile. Va modificato per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi di coesione che devono essere riservati al sociale e vanno rafforzati gli elementi che costruiscano la difesa europea in senso vero e proprio, cioè rafforzare la base tecnologica industriale comune, costruire capacità militari comuni. E andare verso la difesa comune europea significa dare autonomia strategica all'Europa, ma significa anche rafforzare il pilastro europeo dell'Alleanza Atlantica, che è stata la garanzia dei nostri anni di pace che stanno alle nostre spalle. È chiaro che però all'opinione pubblica va spiegato che questo è il momento di rafforzare la difesa europea perché ne va della nostra sicurezza futura.
Bene, torniamo sempre lì, rafforzare la difesa europea, come sappiamo che se sommiamo tutte le singole spese dei singoli paesi in difesa spendiamo addirittura più della Russia, ma evidentemente non ci sono le sinergie necessarie, non c'è il coordinamento necessario se si continua a parlare di potenziare la difesa europea. Hai tantissimi messaggi che stanno arrivando, intanto naturalmente grazie per l'ascolto attento, per i messaggi. Molti ascoltatori dicono sì, è stato proprio la deterrenza a garantire la pace dopo la seconda guerra mondiale in Europa, non certo nel mondo, visto che sappiamo che ci sono decine di conflitti in corso oltre a quelli di cui parliamo, perché sono quelli che sicuramente in questo momento sono quelli che provocano più morti e che preoccupano di più tutto il mondo. Parliamo naturalmente della guerra in Ucraina, ormai in corso da più di 3 anni, e della guerra in, possiamo quasi dire ormai, in Medio Oriente, comunque in questo momento concentrata soprattutto nella striscia di Gaza. E quindi la deterrenza va bene. Poi c'è un ascoltatore che in particolare mi dice che il mio buonsenso e quello di Giorgetti provocherà morti, molti morti. Non so esattamente che cosa intenda, non è naturalmente il mio auspicio, né penso che buonsenso e calma dovrebbero portare al contrario a trovare delle soluzioni e a cercare sempre la pace, che è poi l'appello che continua a fare anche Papa Francesco anche dal suo letto di ospedale. Ricordiamo Papa Francesco, poi naturalmente vedremo sui giornali alcuni aggiornamenti sulle sue condizioni di salute, è ricoverato al Gemelli dal 14 di febbraio. Prima della pausa e di passare all'approfondimento, vediamo anche, perché sempre di questi temi parliamo, ieri c'è stato un discorso non lunghissimo alla Nazione del presidente francese Emmanuel Macron, e sentiamolo, poi a un certo punto abbiamo un audio un po' lungo, a un certo punto non lo saprà mai, ma interromperò il presidente Macron, ma comunque ieri appunto ha parlato molto chiaro, lo aveva fatto il giorno prima il primo ministro Bayrou, e sentiamo alcune delle parole di Macron.
Vous êtes en effet, je le sais, légitimement inquiet devant les événements historiques en cours qui bouleversent l'ordre mondial. La guerre en Ukraine, qui a entraîné près d'1 million de morts et de blessés, continue avec la même intensité. Les États-Unis d'Amérique, notre allié,
ecco appunto, quindi vedete, tocca come del resto aveva fatto, ripeto, il primo ministro Bayrou, tocca il tema dell'Ucraina, dove dice continuano a morire milioni di persone, e poi soprattutto oltre alla guerra in Ucraina, che come ho detto e come sapete tutti purtroppo non è una novità, è iniziata più di 3 anni fa, la novità dell'ultimo mese è naturalmente l'insediamento di Donald Trump, les États-Unis, avete sentito, alla Casa Bianca, e tutti gli annunci che ha fatto. Adesso tra l'altro poi in rassegna stampa torneremo anche sugli ultimissimi in ordine di tempo, non tanto sul discorso al congresso di cui si è parlato abbondantemente ieri, anche se i giornali per ragioni di fuso orario approfondiscono anche oggi, però fermiamoci un attimo per un aggiornamento sulla viabilità e poi ci ritroviamo per approfondire appunto il tema del Consiglio europeo che si terrà oggi.
24 mattino.
Ma a questo punto, visto che ormai Zelensky dovrà arrendersi praticamente, no, non le conviene arrendersi e tenersi, diciamo, tutti quelli che sono i giacimenti senza darli per forza a Trump?
Io credo che sia molto importante che l'Europa trovi una autonomia anche nella difesa, perché i tempi cambiano e quindi anche noi dobbiamo adeguarci ai tempi che cambiano. Non sarà una cosa bella eticamente, ma la possibilità che l'Europa si debba difendere esiste e non dobbiamo farci trovare impreparati.
E ha ragione l'ascoltatrice, i tempi cambiano, e all'ascoltatore invece, l'ascoltatrice che mi dice perché criticate l'Unione Europea qualunque cosa faccia, se ho dato questa impressione, o meglio, criticare l'Unione Europea per come è organizzata, per il fatto che forse, come dicevamo, alcune cose vanno riformate, è lecito. Io sono un'europeista non convinta, straconvinta. Io personalmente, poi do subito la parola al nostro ospite, ho fatto la scuola europea a Varese, che era una scuola proprio messa in piedi dall'allora comunità europea per i dipendenti della comunità europea di Ispra. Ho respirato Unione Europea, prima comunità europea e Unione Europea fin da appunto da quando ho iniziato il liceo. Per me è una cosa preziosissima l'Unione Europea, però evidentemente alcune cose di cui si è rimandato la riforma e l'aggiornamento adesso sono nodi che vengono al pettine. Con questo appunto do il buongiorno a Matteo Villa, direttore del Data Lab dell'ISPI. Buongiorno e grazie per aver accettato il nostro invito a quest'ora così presto al mattino, ecco.
Grazie, buongiorno a voi.
E appunto innanzitutto questa possibilità, intanto cominciamo a capire l'Unione Europea, quindi c'è la possibilità di convocare dei consigli straordinari quando la situazione è particolarmente difficile, quindi è il caso. Tra l'altro sappiamo che Ursula von der Leyen ha già detto che proprio per gli stessi motivi eventualmente si potrebbe bypassare il Parlamento se venissero prese delle decisioni. Ecco, quindi ci spieghi innanzitutto, ci introduca un po' questo vertice di oggi.
Esatto, sono sempre i 27 leader, quindi il Consiglio europeo è quell'organo che sostanzialmente dice vi do l'indirizzo politico, poi dovete fare voi ministri, nostri ministri dei governi, le cose pratiche, però soprattutto quando c'è una crisi, quando c'è qualcosa di importante, ci si trova, si dà l'indirizzo, si decide qualcosa insieme. E stavolta ovviamente le cose importanti ce ne sono almeno un paio, tutte e due avvenute insieme, cioè dall'altra parte dell'Atlantico Trump ci dice guardate che intanto è probabile che arrivino i dazi contro di voi, e secondo, quasi sicuramente non sosterrò l'Ucraina a lungo, anzi cambierò, sto già cambiando idea, e quindi ci si trova per cercare di capire cosa fare, soprattutto secondo punto. Ultima cosa, proprio in un momento in cui la Germania fa un cambio al vertice, e questo cambio al vertice però ci porta in una quasi rivoluzione rispetto a quello che i tedeschi sono sempre stati dal punto di vista della difesa, e sono stati negli ultimi 20 anni dal punto di vista fiscale della spesa.
Ecco, questo limbo un po' che c'è in questo momento in Germania, perché Friedrich Merz è quasi certamente sarà il cancelliere, sta già avviando, ha fatto sapere di aver avviato dei colloqui con la SPD, probabili partner di coalizione, e di essere d'accordo per esempio appunto su nuove regole sul debito e sul deficit tedesco. Però a questo vertice ci sarà Scholz, suppongo, perché il cancelliere in questo momento è ancora Scholz, quindi questa zona un po' grigia potrebbe essere un problema per la posizione della Germania, che resta la prima economia dell'Unione Europea.
Sì, lo sarà sicuramente, però non è solo quello. E beh, come tutti i vertici, poi ne usciamo sempre un po' magari delusi. Ecco, sono stati pochi i grandi vertici straordinari degli ultimi anni in cui abbiamo detto ok, abbiamo fatto dei passi molto diversi. Per esempio, vi ricorderete quando abbiamo approvato in piena pandemia il cosiddetto recovery fund, insomma, che ci ha portato al PNRR in Italia, e quando c'è stata la vera invasione vera e propria dell'Ucraina da parte della Russia, e lì ovviamente i leader sono partiti subito in quarta. Invece in questo caso non solo c'è prudenza, perché bisogna capire cosa fare davvero, ma soprattutto, dicevi benissimo, intanto in Germania c'è questo cambio di leadership, è vero che appunto Scholz dimissionario va al Consiglio europeo, non ha un mandato forte per dire la Germania farà ciò, farà tot, Però dall'altra parte Merz, che è appunto il cancelliere che aspetta di arrivare, intanto governerà insieme al partito di Scholz. Scholz probabilmente si dimetterà, ma insieme ai socialdemocratici, quindi sicuramente c'è questo momento in cui si deve collaborare e quindi ci avrà un mandato Scholz per negoziare. E seconda cosa, è proprio lui, Merz, ieri ha fatto l'annuncio del siamo disposti a spendere tanto sulla difesa, sulle infrastrutture, la difesa ovviamente è importante, quindi c'è la zona grigia ma comunque un po' di chiarezza su quello che vuole fare la Germania da qui nei prossimi mesi e anni. Dall'altra parte però il Consiglio Europeo non è solo la Germania e quindi è probabile che ciò che bloccherà oggi le decisioni non sia tanto Merz ma magari per esempio l'Ungheria di Orban, che non è d'accordo su questo cambio di passo sulla difesa europea.
Ecco, il nodo, appunto, dicevamo, è che se sommiamo, ma la matematica, i dati vanno sempre interpretati, se sommiamo la spesa militare dei singoli paesi arriviamo a una cifra che secondo alcune stime è addirittura superiore a quella della Russia. Il problema è che la Russia la coordina questa spesa, noi invece appunto la possiamo solo sommare. Allora questa cifra monster fatta di un piano Rearm Europe da 800 miliardi, ma c'è qualche speranza che appunto ci sia, ammesso che il piano venga approvato, un coordinamento maggiore, cioè viene messo quasi, anzi direi che andrebbe messo come precondizione, se no appaiono veramente risorse enormi che rischiano di non essere poi efficaci.
Sì, guardate, la Russia in tempo di pace, quindi subito prima dell'invasione dell'Ucraina, spendeva circa 80-90 miliardi di euro l'anno, quindi convertiti, noi eravamo attorno a 200, già il doppio, adesso siamo già a oltre 300 come paesi europei della NATO, quindi i 27 che fanno anche parte della NATO, sono oltre i 300, e von der Leyen all'anno pensa di arrivare quasi a 600 se facciamo i vari calcoli, quindi come diceva benissimo lei, siamo lontanissimi dalla Russia in termini di spesa militare, non siamo affatto efficaci e questo è il grosso problema, cioè il grosso problema ma anche il grosso limite dell'Unione Europea di oggi, che fate bene a criticare proprio per questo. L'Unione Europea di oggi non ha le competenze sulla difesa che vorrebbe avere, gli Stati membri non gliele danno e purtroppo quindi anche la Commissione Europea non può che permettere agli Stati membri di spendere di più invece di alla fine proporre di fare meglio le cose che già facciamo con i soldi che stiamo utilizzando. Probabilmente appunto i soldi che stiamo utilizzando adesso, secondo gli esperti militari, non basterebbero del tutto per garantirci una buona difesa contro la Russia, appunto esercito che spende poco ma che è
più efficace rispetto a noi,
ma che è assolutamente più efficace, però non saremmo lontani, sicuramente non si arriverebbe a un raddoppio delle spese per se lavorassimo tutti insieme.
Certo. Grazie mille, grazie Matteo Villa, direttore del Data Lab dell'ISPI, per queste cifre. Appunto, partiamo da queste sempre e poi però analizziamole bene. Io vi devo già lasciare, però poi ci risentiamo subito dopo il GR con la rassegna stampa. Oggi, come sapete, è giovedì, quindi c'è anche il nostro direttore Fabio Tamburini. Ancora una buona giornata da Giulia Crivelli.